Ero a Versaglia e montavo il vasto cortile dei marescialli. Solitudine di pietre che mi ha sovente ricordato la landa deserta, il cui mare di sassi verdeggia ai raggi cocenti del sole. L'ultimo inverno vidi in un giorno di neve il castello, col suo tetto azzurrastro, maestoso e triste, sul grigio del cielo e sembrava il palazzo reale del freddo. Anche in estate esso è triste. E anzi, fra i tepori dell'aria e la vegetazione rigogliosa degli alberi del parco, par più melanconico e più abbandonato. Al rinnovarsi della bella stagione i vecchi tronchi si rifanno una giovinezza, ma il castello agonizza. Il succo vitale non sale più nelle sue pietre, che cascano a bricioli. La rovina continua implacabile, rodendo gli angoli, staccando le pietre, proseguendo ad ogni ora il suo letale lavoro. Le abitazioni hanno le loro malattie, di cui languiscono e muoiono. Sono come grandi corpi viventi, persone che hanno infanzia e vecchiezza, gli uni robusti fino alla morte, gli altri stanchi e vacillanti prima del tempo. Mi ricordo di case viste dallo sportello d'un vagone sull'orlo delle strade, fabbricati nuovi, padiglioni discreti, castelli deserti, torri rovinate. E tutti questi esseri di pietra mi parlavano, mi raccontavano la salute di cui vivevano, il male di cui agonizzavano. Quando l'uomo chiude porte e finestre e parte, il sangue della casa se ne va. Ella trascina alcuni anni al sole, poi in una notte d'inverno, un colpo di vento la porta via. Di questo abbandono muore il castello di Versaglia. L'hanno costruito troppo vasto per la vita che l'uomo può mettervi. Ci vorrebbe una popolazione di abitanti perché il sangue potesse scorrere in quei corridoi senza fine, in quelle file di stanze immense. Fu l'errore colossale dell'orgoglio di un re che, volendolo troppo grande, lo votava alla rovina fin dall'infanzia. La gloria di Luigi XIV non riempie più neppure la camera dove dormiva, camera fredda, nella quale la sua cenere reale non mette oggi che un po' di polvere in più. Ascendevo sul cortile dei marescialli e vidi a destra, in un punto perduto di quella landa, la vecchia donna, la Sarcleuse leggendaria, che da 50 anni strappa l'erba dei mattoni. Dal mattino alla sera è là, in mezzo ai campi di pietre, che lotta contro l'invasione, contro l'onda ascendente di viole selvagge e di papaveri. Cammina, si curva, visitando ogni fenditura, spiando i fili verdi, i muschi. Impiega quasi un mese a percorrere, da un campo all'altro, il suo deserto. E dietro a lei l'erba rinasce, vittoriosa, gaia, implacabile, in modo che, quando ricomincia, trova le stesse erbe, cresciute di nuovo, gli stessi luoghi del cimitero, invasi dai fiori selvaggi. La Sarcleuse conosce la flora di queste rovine. Ella sa che i papaveri preferiscono il lato sud, che i maceroni prosperano al nord, che le viole amano le fenditure dei piedistalli. Il muschio è una lebbra che si stende un po' dappertutto. Vi sono piante ostinate, delle quali ella ha un bel strappar le radici. Ricompaiono sempre. Forse una goccia di sangue caduta in quel sito. Un'anima cattiva vi è sepolta, ed essa getterà sempre fuori dalla terra le punte rosse dei suoi cardi. In questo cimitero, direi, i morti fioriscono stranamente. Ma bisogna sentire la Sarcleuse raccontare la storia di queste erbe. Esse non sono già cresciute egualmente rigogliose in tutte le epoche. Sotto Carlo X erano timide. Si stendevano appena come una leggera peluria. Un tenero tappeto di vegetazione che rendeva soffici i sassi sotto i piedi delle signore. La corte veniva ancora al castello. I talloni dei cortigiani calpestavano il suolo e facevano in una mattina quello che la Sarcleuse fa ora in un mese. Sotto Luigi Filippo le erbe indurirono. Il castello, popolato dai pacifici fantasmi del museo storico, cominciava a non essere più che il palazzo delle ombre. Ma fu sotto il secondo impero che le erbe trionfarono. Esse crebbero con impudenza. Presero possesso della loro preda, minacciarono per un momento di invadere le gallerie e di mettere il loro verde nei grandi e nei piccoli appartamenti. Nel vedere la Sarcleuse andare curva e a passo lento, col grembiule pieno di erbe, con la vecchia gonnella d'indiana, io pensai: è lei l'ultima pietà che impedisce alle ortiche di crescere e di nascondere le tombe della monarchia. Mi sono immaginato che ella fosse l'ombra di qualche marchesa, ritornata da uno dei boschetti del parco, e che avesse la religione delle sue rovine. Lotta continuamente con le sue povere dita irrigidite e si ostina nel suo lavoro vano, ben sentendo che se un giorno si fermasse, l'onda delle erbe strariperebbe e della stessa ne rimarrebbe annegata. Talvolta, quando si raddrizza, getta un lungo sguardo sui campi di pietre e ne osserva i punti lontani. Resta là un istante pallida, comprendendo forse l'inutilità delle sue cure continue, felice della gioia amara di essere la suprema consolatrice di quei mattoni. Ma verrà un giorno che le dita della Sarcleuse saranno ben più irrigidite. Allora il castello rovinerà con un ultimo singhiozzo del vento. Il campo di pietre diverrà preda delle ortiche, dei cardi, di tutte le erbe selvatiche. Diventerà cespuglio enorme, bosco di piante, e la Sarcleuse si smarrirà nelle macchie, allontanando coi pugni steli più alti di lei, aprendosi un passaggio in mezzo ai fusti di gramigna, lottando ancora fino al giorno che questi la legheranno da ogni parte, le stringeranno le membra, la vita e il collo, per gettarla morta in quel mare che la trasporterà nell'onda sempre verde. La guerra infame, la guerra maledetta. Noi non la conoscevamo, noi giovani che nel 1859 non avevamo ancora 20 anni. Eravamo ancora sui banchi del collegio. Il suo nome terribile, che fa impallidire le madri, ci veniva alla mente solo nei giorni di vacanza. E nei nostri ricordi non vedevamo che sere tiepide, in cui il popolo rideva sui marciapiedi. Al mattino, l'annuncio di una vittoria era passato su Parigi, come un soffio di festa. E al crepuscolo i bottegai facevano illuminazione e per le strade i monelli facevano scoppiar petardi da un soldo. Sulla porta dei caffè c'erano dei signori che bevevano la birra parlando di politica. Intanto, in qualche angolo perduto dell'Italia o della Russia, i morti, stesi supini, guardavano le stelle, coi loro grandi occhi aperti ma privi di sguardo. Nel 1859, il giorno che si sparse la notizia della battaglia di Magenta, mi ricordo che, uscendo dal collegio, mi recai in piazza della Sorbona per vedere, per passeggiare con quella febbre che regnava nelle strade. Vi era un gruppo di fattorini che gridavano «Vittoria, vittoria!». Noi vedevamo in aria un giorno di vacanza, ma in mezzo a quelle risate, a quelle grida, intesi dei singhiozzi, era un vecchio ciabattino che piangeva in fondo alla sua botteguccia. Il pover'uomo aveva 2 figli in Italia. Dopo quel tempo la mia fantasia mi fece udire sovente dei singhiozzi. Ad ogni voce di guerra mi pareva che il vecchio ciabattino piangesse lontano, nei caldi fremiti delle piazze. Ma mi ricordo meglio ancora dell'altra guerra, della campagna di Crimea. Avevo allora 14 anni, vivevo in fondo alla provincia. Ero tanto indifferente da non vedere nella guerra altra cosa che il passaggio continuo delle truppe, il marciare delle quali era divenuto una delle nostre più care ricreazioni. La piccola città del Mezzogiorno che io abitavo fu, credo, attraversata da quasi tutti i soldati che andarono in Oriente. Un giornale del luogo annunziava, in anticipazione, i reggimenti che dovevano passare. Essi partivano verso le 5 del mattino e già dalle 4 noi eravamo sul corso. Non mancava al ritrovo neppure un alunno esterno del collegio. Ah, che begli uomini, e i corazzieri, e i lancieri, e i dragoni, e gli ussari. Noi avevamo un debole per i corazzieri. Quando si levava il sole, i suoi raggi obliqui fiammeggiavano sulle corazze. Noi indietreggiavamo accecati, rapiti, come se un esercito d'astri a cavallo ci fosse passato dinanzi. Poi le trombe suonavano e si partiva. Partivamo coi soldati, li seguivamo. La musica suonava e in quell'aria serena, in quelle limpide mattine, era una festa. Marciavamo al passo coi nostri libri attaccati alla vita, come una giberna. Accompagnavamo i soldati più lungi della polveriera, poi andavamo fino al ponte, risalivamo la costa. Finalmente non ci si fermava che al prossimo villaggio. E quando la paura ci obbligava a fermarci, ci arrampicavamo sopra il colle e da quel punto seguivamo il reggimento lontano, lontano. Lo guardavamo perdersi e nascondersi con le sue mille fiammelle nella luce splendida dell'orizzonte. Si marinava la scuola e ci divertivamo su tutti i mucchi di sassi, e non era raro che la banda scendesse al fiume e vi si obbliasse colà fino a sera. Nel mezzogiorno i soldati sono amati poco. Ne ho veduti piangere di stanchezza e di rabbia, seduti sui marciapiedi, col loro biglietto d'alloggio in mano. I borghesi, i piccoli proprietari, angolosi, i grossi negozianti, non avevano voluto riceverli. L'autorità dovette immischiarsene. La nostra casa era la casa di Dio. Mia nonna sorrideva a tutti quei figli del nord. Ella parlava con loro, domandava il nome del loro villaggio ed era felice quando quel villaggio si trovava a qualche lega dal suo. Ci mandavano due uomini per ogni reggimento. Non potevamo tenerli e li mandavamo all'albergo. Ma essi non se ne andavano prima che mia nonna non avesse fatto loro il suo piccolo interrogatorio. Mi ricordo che un giorno ne vennero due del suo paese ed ella non volle lasciarli partire. Li fece pranzare in cucina e fu lei a versar loro da bere. Di ritorno dal collegio corsi a vedere i due soldati. Credo anzi di avere bevuto con loro. Uno era piccolo, l'altro grande. Mi ricordo che al momento di partire gli occhi del grande si empirono di lacrime. Quest'ultimo aveva lasciato al paese una povera vecchia e ringraziava con effusione la nonna, che gli richiamava la sua cara e tutto ciò che egli aveva lasciato. «Basta», gli disse la buona donna, «voi ritornerete con la vostra croce». Ma egli scuoteva dolorosamente la testa. «Ebbene», ella riprese, «se tornate di qua, venite a rivedermi. Vi serberò una bottiglia di questo vino che avete trovato buono». I due poveri ragazzi si misero a ridere. Questo invito fece loro dimenticare il terribile avvenire e si immaginarono senza dubbio vedersi al ritorno seduti a tavola di quella casetta ospitale, bevendo ai passati pericoli, e si impegnarono formalmente di ritornare a bere quella bottiglia.